chi viene al cinema.
Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova puntata del nostro magazine Indovina chi viene al cinema. Come sempre, tante proposte per voi, tra grande e piccolo schermo, accuratamente selezionate da noi. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Ci sono ben tre film d'autore tra le proposte della settimana ed un sicuro blockbuster. Ma andiamo per ordine e iniziamo con il primo trailer.
I wrote an email.
Police in London have arrested a 31-year-old man
responsible for a $2 billion loss.
Kweku Adeboli.
Kweku Adeboli.
Kweku.
Do you love that work?
Everybody on the floor, they'd always come to Kweku.
Great talent, great responsibility, and very hard work.
My identity has been defined by 26 years in the UK.
No, I asked you to say bring this guy a bumper. Didn't bring the right thing.
I'm like a white guy in a black body in some ways.
The Narrative è stato il film d'apertura delle ultime giornate cinematografiche di Soletta, un documentario diretto da Martin Schilt e Bernhard Weber, che ci riporta all'interno di uno dei grandi scandali finanziari che hanno caratterizzato in Svizzera l'inizio di questo ventunesimo secolo. Protagonista Kweku Adeboli, trader che per il suo istituto, la UBS, sede di Londra, ottiene risultati strabilianti, lavora non so quante ore al giorno e incassa, o quantomeno porta soldi, a UBS. Ma quando si assume la responsabilità di una perdita di 2,3 miliardi di dollari, la sua posizione cambia bruscamente. Il film di Schilt e Weber mette in discussione la rappresentazione comunemente accettata della sua storia, della storia di Kweku Adeboli, e ricostruisce il processo che il giovane trader subisce grazie ai verbali originali. Un procedimento che solleva più domande di quante ne risolva. The Narrative è un documentario che denuncia le responsabilità all'interno del dorato e ipercompetitivo mondo del capitalismo globale.
Quando provo a ricordare quell'estate, mi chiedo sempre qual è stata l'ultima cosa che Nelly ha visto. Forse avrei dovuto notare qualcosa.
Chi è la bambina?
Lei è Alma.
Ti somiglia. Forse il suo spirito è dentro di te.
La mamma sa delle cose che non dovrebbe nemmeno ricordare, perché non era presente quando sono accadute.
Dallo scorso Festival di Cannes, dove si è fatto onore in concorso vincendo a pari merito con Siratti il premio della giuria, arriva in sala In die Sonne schauen, ovvero Il suono di una caduta, come indica il titolo liberamente adattato della versione italiana. Un film di Mascha Schlinski con Anna Hecht e Leni Geiseler, che gravita attorno ad un vecchio casolare isolato nell'Altmark, nel nord della Sassonia-Anhalt, che comprende parte della pianura della Germania settentrionale. In questo casale vivono quattro generazioni di donne, in epoche diverse, e nel film le loro storie si incrociano. Queste donne sono Alma, e siamo nel 1910, una bambina silenziosa e inconsapevole testimone di un segreto legato all'amputazione di una gamba ad un parente, Erika, e piombiamo negli anni 40, che è attratta proprio da quell'uomo, e poi in tempi più recenti conosciamo l'adolescente Angelica, e siamo negli anni 80, che scopre la propria sessualità ed anche le morbose attenzioni di uno zio. E infine, nel 2020, conosciamo Nelly, nella casa che è diventata ormai una casa di vacanza, e Nelly si lega emotivamente ad una ragazza che ha da poco perso la madre. È davvero un film raffinato, intelligente, profondo, con una fotografia che vi lascerà a bocca aperta. Non perdetevi In die Sonne schauen, Il suono di una caduta, di Mascha Schlinski.
Sa cosa voglio?
Essere la star più grande al mondo.
Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
Ci devo pensare.
Ti ho già detto cosa pensare.
Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
E chiudiamo con il blockbuster annunciato e atteso da diversi mesi. Arriva finalmente in sala Michael, il biopic di Antoine Fuqua, che racconta la vita di Michael Jackson, interpretato dal di lui nipote Jafar Jackson. Ricalcando lo schema che ha portato a successo Bohemian Rhapsody, cambiano attori e regista, ma buona parte del cast tecnico è lo stesso, accompagniamo il percorso del ragazzo d'oro del pop, dalla scoperta del suo straordinario talento come cantante solista dei Jackson 5, fino a diventare un artista visionario e il più grande intrattenitore del mondo. Le sue esibizioni leggendarie si alternano ai momenti di vita lontano dal palcoscenico, dimenticandosi però buona parte dei suoi guai giudiziari. E approfittando dell'uscita in sala, perché non ascoltarci un brano di Michael Jackson? Questa Hollywood Tonight è uno dei brani di punta del suo primo album postumo, che racconta il viaggio di una giovane donna della provincia americana che insegue il sogno di diventare una star a Hollywood.
Indovina chi viene al cinema.
Il suo vero nome è Stefano Belisari, ma non lo usa praticamente nessuno. Molto più semplice chiamarlo Elio, leader da 40 anni di una delle band più irrispettose e musicalmente preparate del panorama italiano, Elio e le Storie Tese. Dotato di una solida formazione musicale, è diplomato al conservatorio in flauto e di una grande versatilità vocale, Elio negli anni ha affiancato all'attività musicale quella televisiva e radiofonica, imponendosi anche come personaggio brillante e colto. Ora si dedica soprattutto al teatro, ma non disdegna ruoli cinematografici. Gli ultimi, In Gloria, di Margherita Vicario, e Tutta colpa del rock, di Andrea Giublin. Il nostro incontro con Elio inizia, come sempre, dallo scoprire come è nata in lui la passione per il cinema.
La passione per il cinema nasce da piccolo, insomma. Non posso dirmi un appassionatissimissimo, però effettivamente mi piace molto il cinema. Andavamo al cinema negli anni 60, era un altro mondo, erano altri ambienti. Si entrava anche a metà film, si vedeva la parte finale del film, poi si stava dentro e si guardava la prima parte. E poi si usciva, per dire, era ingresso continuato, molto libero, queste sale piene di fumo in cui c'era un grande caos, insomma. Erano posti forse meno ordinati, ma molto più belli.
Oltre alla musica, sappiamo, sei un grande musicista, hai fatto conservatorio, hai creato una band che ormai ha superato i 40 anni di vita, però sei un artista poliedrico. Hai fatto anche del teatro con testi di Brecht, Wellmüller. Come nasce anche la passione per il teatro?
Anche lì non è che sia una passione, nel senso che sono nato appassionato. Io sono appassionato di una cosa sola, che è la musica. Però facendo musica con le Storie Tese poi sono arrivate un sacco di occasioni per fare altro, e fra queste occasioni è arrivata anche quella del teatro, nelle persone di Lina Wertmüller e di Giuliana De Sio, che mi avevano visto in una versione dell'opera da Tre Soldi, che era andata in scena nel 2000 per l'Accademia di Santa Cecilia in Roma, e per cui mi hanno chiesto se volevo interpretare un personaggio di una loro commedia. Io inizialmente mi sono opposto con tutte le mie forze, che erano sempre meno, però, perché loro insistevano e la tentazione era molto forte, per cui poi alla fine mi hanno praticamente, non voglio dire obbligato, però mi sono trovato in un posto in cui pensavo, immerso in un'attività, in un ambiente in cui pensavo che non sarei mai stato. Invece, grazie a loro e alla loro insistenza, devo dire che ho scoperto il teatro, che è molto bello, è un luogo fantastico, dove oltretutto nei teatri è bellissimo suonare, oltretutto, perché sono posti che oltre a essere proprio belli esteticamente, sono anche belli dal punto di vista dell'acustica, per cui si sente molto bene, si suona molto bene, si vede il pubblico, c'è un contatto proprio, sono lì, gli spettatori sono lì, vedi tutti, senti anche tutti quando parlano, cosa che non accade in genere quando si suona in un posto molto grande, no? Ma fare teatro in particolare è un'attività eccezionale, e non è un caso che il teatro viva da migliaia di anni. Credo anzi che sia proprio un'esigenza dell'essere umano, e io che pensavo che non l'avrei fatto mai, invece adesso sono contentissimo di farlo.
La tua filmografia comincia con Rocco e le Storie Tese, che lascerei da parte, però il primo film importante è Asini, con Claudio Bisio. Quanto è importante lavorare con gli amici?
No, vabbè, più che essere importante è bello, perché sei in un ambiente in cui sai che non accadrà niente di male, però anche lì, insomma, bisogna essere bravi per fare cinema, e non è da tutti, è una cosa che impari, almeno questo è accaduto a me. Anche se non ne ho fatti tanti di film, però mi accorgo che imparo sempre qualche cosa e ogni volta vado sempre un pochino meglio. Nel primo film, Asini, credo di essere stato un cane. Il titolo avrebbe potuto essere Asini e un cane.
Beh, gli ultimi due però hanno avuto comunque abbastanza successo di pubblico, perché sono Gloria di Margherita Vicario, che tra l'altro in piccola parte è stato girato qui nella Svizzera italiana, e poi c'è quello sui carcerati che fanno rock.
Ah sì, quello lì che ho fatto con Lillo. Ma devo dire che nel film con Lillo c'era anche Lastrico, c'erano diciamo tanti amici, per cui è stato molto bello stare insieme un mese. Il film è quello che è, nel senso che è una storia molto leggera, credo anche simpatica, insomma, ma non è che avesse ambizioni. Invece il film Gloria è un'altra cosa, insomma, ha anche vinto dei premi.
Sì, è stato a Berlino.
Mi sono trovato bene, molto bene con lei. Era il suo primo film, ma sembrava che fosse il suo 100° film, talmente era tranquilla e in grado di dare delle indicazioni molto chiare, quindi è stato facile, ecco.
C'è un film che ti sarebbe piaciuto fare?
Blade Runner.
In quale
avrei
parte?
Voluto essere il replicante, quello cattivo.
Rutger
Hauer avrei potuto essere. No, vabbè, scherzo. Non penso di essere un grande attore.
E lì ho tempo per passare una serata al cinema, oppure per gustarsi un film in televisione con la famiglia, o è sempre in giro a lavorare?
Allora, tempo libero ce n'è veramente poco. Racconto sempre di quando andavo in ufficio alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, poi quando è uscito il nostro secondo disco o il terzo disco, ho detto addio a tutti e mi sono buttato su Elio Starettese. Però fino a quell'anno lì andavo in ufficio tutti i giorni, e quando si è trattato di passare a fare il cantante pensavo: bello, finalmente non andrò più a lavorare. Invece lavoro 10 volte più di quando andavo in ufficio adesso. Quindi tutto questo solo per dire che di tempo libero non ne ho molto, però in quel poco tempo libero è bello andare al cinema, anche se sembra qualcosa di anacronistico, qualcosa di fuori dal tempo, perché abbiamo la possibilità di vedere qualunque cosa sulle piattaforme, no? Insomma, a casa. Però andare al cinema ha un suo fascino sempre, e quando posso vado.
Tra i protagonisti di una serie TV che non molti hanno visto perché è uscita su una piattaforma piuttosto piccola, serie che si chiama Drammi Medicali, ho trovato tale Giulio Hammurabi.
Sì, Julio Hammurabi. Hammurabi, sì, è uno dei miei tanti nomi d'arte, è uno che mi è molto caro. Quella serie anche mi è molto cara, perché non ha avuto molta fortuna, ma credo che sia molto bella, una delle cose più belle che ho fatto, ma anche una delle più belle che ha fatto Maccio, anche se non ha molto seguito, ecco, non è stata molto.
Diremo al nostro pubblico di recuperarla. Ma come mai questa ritrosia nel non voler usare i vostri nomi veri? È 45 anni che vivete un po' di soprannomi, tranne tu che uno ne hai preso e quello ti sei tenuto.
Ma più che ritrosia, è un bellissimo gioco quello di far credere agli altri delle cose false. Poi questa cosa purtroppo negli ultimi anni si è trasformata nel pericolo numero uno quando ha assunto il nome di fake news, ma per noi è sempre stato un bellissimo gioco, innocuo. Soprattutto era molto bello nei primi anni di attività di Elio Storietese, quando nessuno sapeva che faccia avessimo, no? Perché noi suonavamo anche con un certo seguito in piccoli club, anche in teatri, ma non eravamo mai andati in tele. Quindi quando ci intervistavano potevamo dire qualunque cosa e il giornalista ci credeva sempre. Quando noi abbiamo capito questa cosa abbiamo iniziato a raccontare un mare di palle che ogni tanto riemergono dal passato e sono fantastiche.
È da lì che si comincia a prendersi gioco del potere, no?
È lì che sì, bisogna vedere poi che uso ne viene fatto, no? Per noi, come ho detto, è sempre stato un bellissimo gioco e lo è ancora adesso. Molta gente invece ne fa, diciamo, un uso cattivo. Posso usare questo termine antico ma molto, molto chiaro.
Sei impegnato nella seconda stagione di Quando un musicista ride, che io ho avuto la fortuna di vedere proprio all'inizio del suo percorso, quando siete venuti a Lugano. è un bellissimo recupero di tutta quella parte di comicità, di teatro, di cultura dei musicisti che facevano anche ridere negli anni 60 e 70. Come mai questa idea?
Allora, io sono sempre stato molto appassionato di Enzo Iannacci, come anche Faso e altri della band. Poi io particolarmente avevo questo legame affettivo con lui perché, l'ho detto in tante occasioni, mio papà è stato in classe con lui quando andavano al liceo classico. Per cui ho sempre avuto i racconti di mio padre, quando ero piccolo, no? Di questo compagno che aveva tentato la carriera di cantante. Quindi poi ho sempre avuto i suoi dischi in casa e fin da piccolo ero appassionato di questo modo assurdo di affrontare l'attività, no? Che si allontanava da tutti gli standard, sia di quegli anni lì, quando c'erano i cantanti classici come Mina, non so, Massimo Ranieri, e poi arrivava Enzo Iannacci, che era un'altra cosa. E a me questa cosa ha sempre affascinato molto. In più, lui ha scritto delle canzoni bellissime, con dei testi che io trovo fantastici e molto adatti a me. Per cui 5 o 6 anni fa ho chiesto a quelli che erano intorno a me di portare in scena uno spettacolo su Enzo Iannacci, ma con nessuna ambizione, nel senso solo per la voglia di cantare pezzi di Enzo Iannacci, cosa che non avevo mai fatto prima. Imprevedibilmente questo spettacolo è andato molto bene, nel senso che ha fatto un sacco di pubblico, un sacco di repliche, più di 150 repliche, e per cui a un certo punto mi hanno detto fanne un altro, e è nato quest'altro spettacolo qua, quello che è in scena ancora oggi, in cui non c'è solo Enzo Iannacci, ci sono anche, diciamo, dei personaggi intorno a lui, Cocchi e Renato, Giorgio Gaber e altri, insomma, della scena di quella Milano lì degli anni 70, che vista, diciamo, con gli occhi di noi uomini del XXI secolo, in realtà è un'esperienza unica e io dico anche irripetibile, in cui c'è, sì, certo che fanno ridere, però c'è anche una creatività, anzi una libertà creativa che non trovo più oggi. Cioè, cantare quei pezzi lì oggi in realtà è come fare teatro di avanguardia ancora oggi, che sono passati 50 anni. Quindi in questo senso mi sembra un esperimento molto interessante, che infatti trova molto, cioè molta attenzione.
L'ultima domanda. Abbiamo detto le difficoltà di ricavarsi del tempo libero per guardare il cinema, ma c'è un film Coperta di Linus per Elio, quello che quando ha voglia di vedere qualcosa prende e lo mette dentro il lettore?
Beh, uno che mi piace sempre e l'avrò visto, non so, almeno 10 volte, ma forse anche 15, è Blade Runner, che ho detto prima. Mi piacciono molto anche i film di Kubrick. Un altro film quasi come Blade Runner è Barry Lyndon. Sì, io un po' come faccio in musica, dove ascolto pochi artisti ossessivamente, la stessa cosa faccio con i film, ecco. Anche se la passione per il film è inferiore a quella per la musica.
Indovina chi viene al cinema.
È iniziata ieri sera su RSI La 1 con la diffusione di L'ultima notte di amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, che potete rivedere per i prossimi 30 giorni su Play RSI. E vi consiglio L'ultima notte di amore perché è davvero un noir teso, tirato, ambientato in una Milano notturna. È iniziata, dicevamo, una rassegna di film intitolata Italian Noir, in onda ogni venerdì sera alle 22:55 circa su RSI La 1. I prossimi appuntamenti in calendario sono quelli con Una storia nera, il 1° maggio, di Leonardo D'Agostini, tratto da un romanzo di Antonella Lattanzi, storia di violenza familiare interpretata da Letizia Castà, The Hanging Sun, il sole di mezzanotte, l'8 maggio, di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi, che è stato film di chiusura della mostra di Venezia del 2022 ed è tratto da un romanzo di John Nesbo, seguono Adagio di Stefano Sollima, ancora con protagonista Pierfrancesco Favino, in competizione alla Mostra di Venezia del 2023, e per finire Appunti di un venditore di donne, diretto da Fabio Resinaro, tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Faletti, con protagonisti Mario Sgueglia e Libero di Rienzo, scomparso poche settimane dopo l'uscita del film. Italia Noir, l'appuntamento ogni venerdì sera, terza serata su RSI La 1. Nell'ambito della rassegna Un po' di cinema svizzero dei Cineclub della Svizzera italiana, restano due appuntamenti con il film Memorie di un medico di montagna di Domenico Lucchini, che sarà proposto alla presenza del regista mercoledì 29 aprile alle 20.30 alla Multisala di Mendrisio e sabato 2 maggio alle ore 18 al Cinema Forum di Bellinzona. Ambientato nella magica cornice della Val Calanca, il film è un viaggio della memoria familiare del regista, che attraverso documenti di archivio e ricordi di famiglia ripercorre la storia di suo nonno, Salman Luban, che dalla Bielorussia, dopo studi in medicina iniziati in Germania e conclusisi a Zurigo, si trova a fare il medico condotto nella Valle Grigionese, lì inviato dalla Croce Rossa. Innamoratosi del luogo e della sua gente, rimanendoci fino alla sua scomparsa nel 1954, curando i malati, salvando innumerevoli vite umane e contribuendo all'apertura, nel 1940, di una clinica che diventa punto di riferimento per tutta la popolazione della regione. Memorie di un medico di montagna, di Domenico Lucchini.
E siamo alla citazione. 15 anni fa a Cannes, in concorso, veniva presentato un film che merita di essere recuperato. Sulla Croisette vinse giusto il premio della giuria ecumenica, conquistando però 6 David di Donatello e 3 nastri d'argento. Diretto da Paolo Sorrentino, This Must Be the Place ci regala uno Sean Penn in versione Cheyenne, questo è il nome del personaggio, una rockstar andata a male, che a un certo punto ci regala però una perla esistenziale. Il vero problema è che passiamo, senza neanche farci caso, dall'età in cui si dice un giorno farò così, all'età in cui si dice è andata così.
Per questa settimana vi abbiamo raccontato tutto, l'appuntamento è rinnovato sempre qui su Rete 2 intorno alle 12.30 da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Buon fine settimana, ma soprattutto buon cinema!